A un certo punto ne è uscito perché appunto diceva che questa gente era troppo pacifista, e allora lui si è andato a mettere nella rete del Sud Ribelle e ha cercato di tirarsi con sé.
Quindi è verosimile che lui ritenesse troppo soft il modus operandi di Rischio Zero, è verosimile?
Se lei per soft intende pacifista, sì.
Io ho detto soft, non ho detto pacifista. Ho detto
lui
soft.
Le riteneva pacifiste, se lei dice soft, per me, per quello che ho sentito io, l'intercettazione, è che lui diceva sono troppo pacifisti.
Senta, dottore, un'altra cosa. Per quello che riguarda la riunione di maggio a Cosenza,
sì.
Lei era presente?
Certamente, ero diciamo in servizio di osservazione da una collina vicina.
Da una collina vicina. Ha potuto vedere chi era presente? In particolare Emiliano Cirillo era presente?
Io non l'ho visto Emiliano Cirillo. Io ho detto prima, nel corso dell'esame, chi sono le persone che ho visto e chi sono le persone che c'erano, perché... sono state identificate a seguito del servizio effettuato dal gabinetto provinciale di polizia scientifica da altre Digos diverse da quella cosentina.
Capito. E un'altra domanda, perché questo non l'ho ben seguita prima, per cui lei a Napoli era presente?
No, non ero presente a Napoli.
Però ci ha descritto come si è svolto.
Sì, le spiego come
i due giorni di Napoli. Ecco,
Sì, ho potuto farlo perché i miei collaboratori che hanno diciamo visionato i filmati e che hanno anche...
Ma lei li ha visionati i filmati?
Certamente che li ho visionati
tutti.
I filmati. Non tutti, non è possibile visionare tutti i filmati.
Perché sono molti, immagino.
Sì, una grandissima parte li ho visionati, sì.
E al di là di quello che ci ha raccontato della zucca, del ramo, che poi non è un ramo...
Frasca, ho detto un ramo.
Appunto, è un ramoscello, una cosa molto piccola, molto molto piccola. E di tutte le altre cose, ci può dire di quali episodi violenti si è macchiato Cirillo Francesco e anche Lidia Zarita, per favore?
Sì, certamente. Il primo episodio violento è quello di aver assalito le forze di polizia.
In che modo? Quale giornata, in che modo, sì. In quale sito? Quale posto?
In quale giornata glielo posso dire? Perché la giornata è quella del 17 marzo,
sì.
Facendo riferimento alla telefonata tra lui ed Anna Curcio.
No, io sto parlando dei video, parlavamo dei video, dottore. Parlavamo dei video, non delle telefonate.
Non ha precisato però.
Sì, siccome no, gli ho chiesto se li ha visti tutti.
Allora mi scusi, ho capito male io la
domanda. Ma si figuri.
Allora, nei video, io per quello che ricordo, Francesco Cirillo non lo...
Lei mi deve rispondere sì o no? Se ha visto, cioè, o meglio, quali sono gli atti di violenza che...
quello che le devo rispondere.
No, se li ha visti, ne ha visti.
Per quello che mi ricordo, non... Se poi mi dice lei quello che...
Presidente, posso rifare la domanda?
La sua risposta è no.
Esatto, sì. Per quello che mi ricordo io...
Si sta riferendo solo a Cirillo o anche a Lidia Zarita?
La risposta è uguale, avvocato.
No, per entrambi, quindi...
Quindi sì, no per entrambi, sì.
No per entrambi. E invece di un sit-in organizzato fuori di un McDonald's, sempre a Napoli, mi pare il giorno successivo, cioè il secondo giorno, ci sa dire qualcosa?
Sui McDonald's le posso parlare?
Non sul McDonald's, voglio sapere sul sit-in.
Sui McDonald's in relazione a Cirillo? Questa è la domanda?
Sì. No, voglio sapere se sa qualcosa, se lo sa, altrimenti non importa, di un sit-in organizzato fuori il McDonald's di Napoli in occasione dell'Ocse. Secondo giorno, se lo sa e come si è svolto se ci sono stati scontri, se è stata una manifestazione pacifica.
Sì, c'è un'intercettazione nella quale si parlava di questa manifestazione fatta davanti a un McDonald's, se non sbaglio, di Napoli, però non ricordo adesso quando ne ho... Non la ricordo, cioè mi ricordo vagamente questa cosa, così come mi ricordo che Cirillo ha detto in relazione ai McDonald's che quando vai in una di queste città un McDonald's te lo devi fare, altrimenti che ci vai a fare?
Vabbè, questo poi ce lo spiegherà all'esame Cirillo, quello che intendeva. A Genova ha detto che lei non era presente, però comunque ha visionato tutti i video, vero?
Non tutti i video.
Qualcuno?
Ho visionato qualche video, cioè io faccio il dirigente, la dico, cioè se mi dovessi mettere a me visionare pure tutti i video... Non potrei fare il mio lavoro, avvocato. Io ho visionato quelli che il mio personale.
Va bene, la risposta, dottor Candacu. C'è una domanda specifica?
Sì, la stessa domanda che ho fatto per l'Ocse di Napoli, vorrei saperlo per Genova, cioè se e quali sono stati gli atti di violenza di cui si è macchiato Cirillo e Azzarita a Genova.
Sempre con riferimento ai video?
Ai video.
No, ai video non ho visto gli atti di violenza di Cirillo.
Ne ha visti o no?
Allora.
Sì o no?
devo rispondere.
Sì, aggressiva così, avvocato.
Devo rispondere con un sì o con un
no. No, perché presidente, io chiedo scusa, non sono aggressiva. Sa cosa sto cercando di fare? Di contenere, perché altrimenti sono le tre.
Che ritraevano Azzarite, ecco. Cirillo no, Francesco.
Se devo rispondere per forza con un sì o con un no, rispondo con un no.
No, non le ha viste.
Nei video che ha visionato, ha visto Emiliano Cirillo?
O meglio, preciso, ho visto comunque una violenza nel, perché secondo me mettere una zucca.
Secondo lei è una valutazione
già. Di violenza, perché il fatto che il poliziotto debba subire questo gesto senza poter reagire, per me è una violenza.
E quale sarebbe il gesto?
Quello di sopportare questa zucca sulla testa. Per me è una
ma violenza. Guardi che questo si riferisce comunque all'Ocse di Genova e di Napoli. E no, Napoli stiamo parlando di
lei.
No. Dottore, ci stiamo, siamo passati a Genova.
La prima domanda era Napoli, la seconda.
Comunque
era
queste sono sue valutazioni.
Sulla prima risposta di Napoli si è ricordato il fatto della zucca e ha detto che per lui
che secondo lui è sovversiva, va bene, infatti
non è sovversiva, Genova, se io le vengo
di violenza.
Dottore Cantafora, non deve dialogare con l'avvocato Branda in aula almeno.
Dica.
Ci può dialogare dopo.
Lei ha riferito prima di un manuale di autodifesa, sì, che avrebbe redatto la signora Azzarita.
Sì.
Ce lo conferma questo?
Lo conferma lei stessa nelle telefonate.
Non è forse vero invece che ci stiamo riferendo ad un manuale di autodifesa molto datato nel tempo, e cioè mi riferisco al 1970, agli anni 70, a Soccorso Rosso, di cui, chiedo scusa, mi faccia per favore solo finire la domanda, di cui il manuale poi portato a Genova non è che una pedissequa trascrizione?
No, perché io ho sentito Lidia Azzarita dire che lei ha partecipato al manuale di autodifesa e alla relazione del manuale di autodifesa, cioè, o meglio, conferma di aver partecipato alla domanda del giornalista, il quale precisava, lo ricordo, pare di ricordarlo con precisione, che era stato redatto in occasione dei fatti di Napoli. Quindi questo lo ricordo molto bene.
Vabbè, ha riportato quello che ha sentito, avvocato. Poi chi l'ha scritto, chi non l'ha scritto, si vedrà.
No. Presidente, era una domanda. Considerate le digressioni del test di tre ore, penso che. Io la ringrazio, non ho nessun'altra domanda.
Molto bene. Dottore Candava, è inutile che vi fronteggiate, come dire. Prego, avvocato Petitto.
No, presidente, prendo la parola io.
Ah, lei, non l'avvocato Petitto.
Avvocato Bonofiglio, per la possessione del signor Sant'Agata. Buonasera, dottore. Alcune precisazioni.
Vi vorrei ricordare che è quasi sera, quindi è una cosa di giorno.
Senta, dottore, lei poc'anzi ha detto che il Sant'Agata portava una maschera di tipo carnevalesco in una manifestazione a Napoli. Dalla visione del video può presumibilmente dire di che materiale si trattava, di che cosa era, com'era fatta questa maschera?
Certamente non era un materiale rigido, sì, sì, effettivamente.
Poteva essere di cartone, di carta.
Poteva sicuramente essere di cartone, ma comunque serviva allo scopo di gelare il volto.
Sì, 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 no, non mi interessa.
Sì, sì, poteva essere di cartone.
Poteva essere, voglio poteva dire, essere in questa linea generale.
Poteva essere di plastica anche leggera, insomma.
Sì, comunque dall'apparenza, ecco, sempre dal video risultava un qualche cosa di poca consistenza.
Sì.
Ricorda se a seguito della carica dei carabinieri o della polizia vi furono dei feriti tra i manifestanti?
Eh sì, sicuramente, o meglio, questa è stata una mia valutazione. Secondo me, avendo visto l'imputato Campini poco prima e poco, però abbiamo detto che queste valutazioni devono restare fuori.
No, se ricorda se vi furono dei feriti tra i manifestanti, ecco, solo se lo ricorda, naturalmente, non è una circostanza.
Ma mi pare che l'abbia detto prima, che c'erano dei feriti.
No.
Ci furono dei feriti, non l'ha detto lui allora. Vabbè.
Se lo ricorda, naturalmente.
Guardi, sicuramente ci sono stati dei feriti, sicuramente.
Tra i manifestanti. Feriti, sì. Senta, sempre dalla visione del filmato, ricorda se il Sant'Agata era abbigliato in maniera tale da far pensare a un'ipotesi di scontro? Cioè, se indossava un casco protettivo, delle imbottiture o quant'altro di simile?
Per quello che ricordo, il Sant'Agata non, in quella circostanza, anche perché lui è abbastanza robusto, quindi cioè, non indossava nessuna protezione, quindi ce l'aveva naturale,
sì,
la protezione.
Vabbè.
Senta, quindi oltre questa questa maschera, quindi qualcosa di particolare relativamente alla maschera, non aveva null'altro indosso.
E ha detto lei... no, avvocato.
Sì, no,
se non sbaglio aveva uno zainetto addosso. Se non ricordo male, aveva uno zainetto.
Solo uno zainetto. Senta, poi lei ha detto che camminava vicino a un furgone bianco, ricorda la circostanza?
Ha detto che camminava vicino a un furgoncino, ma il colore non me lo ricordo.
No, ha detto bianco. Che...
No.
Furgoncino, ha detto.
Furgoncino, vabbè.
Mi pare che fosse di colore bianco.
È colore bianco.
È un'excusazione non vedita la sua.
Lei, dottore, ricorda se era vicino a questo furgoncino o era vicino al furgone della con la pannocchia sopra? Te lo ricorda? Lo può escludere questa gente.
No, io ricordo che lui camminava.
I cellulari in aula devono essere rigorosamente spenti.
Io ricordo dalla visione del filmato che Michele Sant'Agata camminava a fianco al furgoncino su cui era non solo questo oggetto pressurizzato a forma di pannocchia, ma anche altre lastre di plexiglass, le mazze, insomma, poi utilizzate.
Da quel furgone dove poi sono state ritrovate degli oggetti atti ad offendere, eccetera, lei ha visto materialmente il Sant'Agata prendere qualcosa?
No.
No, nessun'altra domanda.
Avvocato Petitto, in difesa professore Campenni e anche in sostituzione dell'avvocato Flavio Rossi Albertini. Buonasera, dottore Cantafora. Io cercherò, questo lo dico come ordine, come elemento preliminare, di seguire strettamente la documentazione versata in atti a sua firma. Quindi parleremo di atti che provengono dalla sua persona. Allora, innanzitutto mi permette una correzione, nel senso che il procedimento, il sequestro dei NIP, del documento NIP è di aprile 2001, non di maggio, 27 aprile. È importante poi ai nostri fini, può verificare anche il pubblico ministero, cambia poco, però era solamente per davvero capire qual è la pietra angolare di questo processo. Dunque, lei è autore di una annotazione, autore esclusivo, datata 29501, numero di protocollo, penso che sia categoria Q2/2/Digos/01, seconda sezione. Oggetto Iachetta Francesco, nato a Grimaldi, eccetera, eccetera. Responsabile FAI, Federazione Anarchica Italiana, nonché rappresentante del sindacato di base SLAI COBAS. La domanda è: a lei come risulta che sia dello SLAI COBAS? Ha fatto accertamenti presso questa organizzazione sindacale?
Sta parlando di atti del processo, di atti delle nostre, riguardanti le nostre indagini?
Signor illustre presidente, si tratta di una certamente. Si tratta sì, se la posso mostrare.
Posso avere
visione? Io riesco a. Per il pubblico ministero, mi riferisco alla cartella prima dell'intercettazione.
Intanto scusi.
Sì, no, era per consentire al pubblico ministero di seguire il mio dire.
Intanto preciso che questa non è un'annotazione, ma è una sorta di informazione.
Un'informativa, le chiedo scusa, non volevo.
Che c'è una differenza sostanziale tra annotazione e informativa.
Ha ragione, anche.
Come lei saprà benissimo, normalmente le informative, anche se sono a firma del dirigente dell'ufficio, non le redige mai il dirigente.
Può controllare dopo due pagine di chi è la firma?
La firma è senz'altro la mia.
E può vedere se c'è scritto che è a cura invece di altro soggetto?
Non c'è scritto, però le dico io che è una prassi dell'ufficio, che questa è una prassi dell'ufficio, nel senso che normalmente le informative le firma il dirigente, ma le attività l'attività informativa che ci sta dietro viene svolta chiaramente, non potrebbe essere diversamente, dal personale dell'ufficio. Lei immagina che il dirigente va in giro per la città a raccogliere tutte le informazioni che poi deve scrivere negli atti che insomma vanno alla Procura della Repubblica.
Dottore mi perdoni, io non immagino nulla, io leggo gli atti e chi meglio di lei.
Vabbè, però voglio dire Presidente, una cosa che sappiamo.
No. La pertinenza, chiedo.
Sì, la pertinenza c'è.
In ordine
adesso lo facciamo.
Ci arriviamo alla pertinenza.
Lo facciamo arrivare alla pertinenza.
Però mi dovrebbe restituire perché io. Grazie, mi scusi.
Non le sa a memoria, non l'ha letto.
Prima. Solo l'avvocato Nucci sa. Quindi lei non mi può rispondere se ha fatto un accertamento sull'appartenenza di Iachetta, che peraltro, lo dico anche in punto di pertinenza, è stato indagato in questo procedimento per poi esserne prosciolto in istruttoria con provvedimento di archiviazione.
La domanda è:
lei ha fatto una verifica presso lo SLAI COBAS Innanzitutto, mi perdoni, procediamo con ordine, tanto abbiamo il tempo necessario. Lei sa cos'è lo SLECOBAS?
Certo, è un sindacato di base, certo.
Benissimo. Sa dove ha sede? La sede nazionale?
La sede nazionale credo che sia, non vorrei sbagliare, ma credo che sia a Roma.
Perfetto.
A Cosenza invece le posso dire con precisione dove si trova la sede, perché ci siamo andati a mettere una microspia dentro.
Prego, mi dica.
Si trovava, se non sbaglio, in via del Tembien, se non sbaglio, comunque una traversa di via 24 maggio.
Quindi a via 24 maggio
c'era una riunione dei COBAS a via 24 maggio.
Quindi
c'era
una cosa è COBAS, una cosa è dai COBAS.
C'è una riunione organizzata dai COBAS, sì, è vero, non è...
Quindi la microspia della quale stiamo parlando, della quale forse parleremo, non è allo Slay COBAS, lo chiariamo, perfetto. Allora, la domanda però è fondamentale ed ineludibile. Lei, personalmente, ha fatto accertamenti per sincerarsi sull'appartenenza di Achetta Francesco al sindacato denominato Slay COBAS?
Io non posso fare accertamenti.
Mi dica no.
Personalmente.
No, chi l'ha fatta?
Beh, sicuramente se c'è un accertamento in questo senso sarà stato fatto dal personale della Digos, ma in questo momento...
Lei mi deve dire sotto il profilo onomastico che, perché le dico anche, no, per aiutarla... Posso? No, del 2001.
Del 2001.
Allora, in atti non c'è nessun accertamento sullo Slay COBAS, siccome noi siamo...
Continuiamo in una serie di domande. Senza comprendere l'attinenza ai fatti per i quali procediamo, si parla di un'altra persona.
Spieghi la pertinenza.
Allora, oltre al fatto che la pertinenza è in re ipse per la circostanza che Achetta Francesco è stato indagato, perquisito e intercettato in questo procedimento, non in un altro. La pertinenza gliela spiego tra poco, siccome abbiamo parlato dei NIP, sto per farlo. Allora, quindi lei non mi sa dire chi ha fatto l'accertamento sullo slide. Vorrei essere veloce, non per coartarla, ma solo...
Lo posso dire perché
no,
non lo so.
No, benissimo.
Andiamo avanti, aspetta,
no.
Facciamolo arrivare al punto, cerchiamo di capire.
Sì. Allora, lei sostiene, in questa informativa, e anche lei o chi per lei, però sono tutti, vorrei rappresentare l'eccellenza della Corte d'Assiso, che si tratta di... Come la definite? Mi scusi, mi
sono... Informative
di... di informative... esclusivamente a firma del dottore Cantafora.
L'ha detto prima, avvocato, è ripetitivissimo.
Presidente, io sarò anche ripetitivo, ma lei dovrà fare verificare la circostanza, che altrimenti non saprei a chi fare le domande. Benissimo. Allora, lei sostiene, arriviamo al nostro problema. Lo Slay COBAS è divenuto punto di riferimento da parte dei NIP. Questo concetto, glielo dico, è stato ripetuto più volte sia nell'informativa che le ho appena detto, 29501, sia in quella successiva del 21 giugno 01. Esattamente lei dice: analoga conferma si è avuta dalla sua attività di sindacalista dello Slay COBAS, sempre intercettazione su Achetta, che, come già riferito con la nota 29501, è divenuto punto di riferimento lo Slay COBAS da parte dei nuclei iniziativa proletaria rivoluzionaria mittenti della rivendicazione del capitato Lazzanussi. Le chiedo, lei, o se non è stato lei, ci userà la cortesia di dirci chi, da dove valuta, anzi da dove raccoglie il dato che i NIP si riferiscono in via più o meno esclusiva allo Slay COBAS?
Beh, diciamo che innanzitutto le dico che... ricordo che questa valutazione fu fatta, ricordato adesso chi fece questa informativa, la fece il responsabile della sezione, con la sezione investigativa chiaramente della Digos, che credo abbia già deposto, l'ispettore superiore D'Agostino.
Che non è firmatario di quello che le ho detto, però questo lo dico solo per... io prendo atto di quello che lei mi dice con profondo rispetto.
Ringrazio per il rispetto, redige le informative, normalmente lui, può capitare che non ci sia lui, allora chi è immediatamente dopo di lui. Ma poi, diciamo, il COBAS è un sindacato...
Slay COBAS.
Lo Slay COBAS, per quello che ricordo io, all'epoca trovammo un qualche collegamento, però in questo momento non le saprei assolutamente dire perché sono passati 5 anni, quale fosse questo collegamento. Il resto era un collegamento attraverso cui noi chiedevamo delle intercettazioni, come dice lei, per un soggetto che poi è assolutamente uscito fuori da queste indagini, perché
poi lo vedremo questo.
Perché a suo carico non è emerso nulla. Insomma.
Quindi lei oggi non è nelle condizioni di dirmi la ragione per la quale, su una sua un'informativa a sua firma, vi è scritto che i NIP fanno riferimento, si riferiscono in via più o meno esclusiva allo Slay COBAS. O dico, oggi non è nelle condizioni.
L'ha detto, avvocato.
Perfetto, andiamo avanti.
Dottore Cantafora, non vada avanti, ha risposto.
Benissimo. Senta, sempre in un'informativa a esclusiva sua firma, datata 5701, ma anche in quelle che ho già detto, lei dice: Iachetta, anarchico marxista leninista. Io vorrei sapere, e sono tutti, illustre Presidente, lei non me lo chiede, però sarò più realista, sono tutti elementi assolutamente rilevanti anche sotto il profilo della determinazione assunta dall'ufficio GIP in ordine alle intercettazioni. Lei da dove l'ha ricavato Iachetta è un anarchico marxista leninista?
Intanto che l'anarchico lo dice lui stesso nel corso di una telefonata in cui, parlando tra le altre cose, guardi, con un personaggio di un sindacato di destra, con cui lui cercava di intraprendere degli accordi, poi alla fine tutti e due si sono resi conto che uno stava completamente a destra e l'altro stava completamente a sinistra, e allora lui ha detto: ma io sono anarchico, cioè non so se lei capisce di che stiamo parlando. Sostanzialmente questa era...
Mi dice dove sta questa conversazione?
No,
Presidente, io mi oppongo perché si tratta telefonate di cui nessuna parte ha mai chiesto la trascrizione.
Non è vero, il 12801 ci sono telefonate trascritte su Iachetta, le ha chieste proprio lei? Sì, 12801, pubblico ministero. In ogni caso è anarchico, benissimo. Perfetto, molto bene. Da dove ricava che però è anarchico marxistanista? Mi chiedo, secondo lei un anarchico può essere marxistanista in base alle competenze che lei ha acquisito nel corso della sua attività?
No, io non riesco a vedere, a capire dove vuole arrivare, avvocato.
Questo, se mi perdoni, è un problema mio.
Avvocato Petit, lei non può fare domande al difensore. Se può rispondere no alla domanda, può rispondere non lo so.
Guardi, ripeto, fu una sa che cosa succede a volte, avvocato. L'informativa viene redatta, poi viene a volte.
Le chiedo scusa, ma per esigenze anche di riposo di tutti, di sintesi, anche la sua, perché da stamattina che parte.
Viene anche sottoscritta, anche questo purtroppo devo confessare un po'.
Quindi lei non lo sa se è anarchico marxista leninista o se può esistere un anarchico.
Io credo che sia anarchico perché lo dice lui.
Lei sa che è anarchico, molto sì, bene. Sì. Marxista leninista potrebbe
forse
essere.
Sa qual è il discorso? Forse in passato è stato. Ecco, questo è il concetto che si voleva esprimere. Probabilmente lui in passato, probabilmente il dipendente che mi ha fatto sottoscrivere questa informativa voleva intendere in passato, probabilmente Iachetta aveva questo orientamento marxista, probabilmente
il dipendente, allora la valutazione che lei ricava da una mi scusi, una domanda, la valutazione che lei ricava da una valutazione di un suo dipendente, il dipendente chi è?
Avvocato, ma le sto dicendo che
mi dica che
lei mi sta facendo domande, cioè è come se io le chiedessi sono atti mangiato lei 5 anni fa alle...
No, questi sono atti di un processo perché ispirazione politica. Era un'altra domanda questa, neanche di questo lo ricordo.
Ho risposto, questa è la valutazione che faccio io.
Il suo personale non se lo ricorda.
Lei non si ricorda chi ha fatto questa domanda. Benissimo, andiamo avanti. Allora.
Vada più vicino al tema probandum, avvocato.
Ci siamo.
Più vicino, si avvicini un po' più al fuoco.
Da qualche tempo si vedrà, perché non sono domande peregrine, glielo posso assicurare. Dunque.
Ma bisogna, abbiamo del tempo una concezione tutta un po' soggettiva, avvocato. Tra quanto tempo? In minuti?
No, nel senso... adesso ho perso un appunto, chiedo scusa a tutti, ma purtroppo...
Meno male, così non ci fa più la domanda.
No, assolutamente. Ecco. Sempre in una informativa o comunicazione notizia di reato o richiesta di intercettazione, esattamente quella del 5 luglio, sempre esclusivamente a sua firma, dottore, purtroppo solo a lei posso fare riferimento, le dice che praticamente con la prossima, parlo dei primi, fine giugno, primi di luglio, quindi dell'anno 2001, dice con l'approssimarsi del vertice del G8 a Genova è necessario rivolgere maggiore attenzione ad una certa area, e quindi disporranno poi delle intercettazioni sull'utenza, non solo di Iachetta ma anche di Cirillo e quant'altro. Quindi possiamo dire che prima degli accadimenti del G8 vi era un interesse di carattere preventivo? Al fine di impedire...
Con lei, quando un organo di polizia giudiziaria fa una informativa alla Procura della Repubblica, l'interesse è di tipo esclusivamente investigativo. Chiaramente,
siccome non era ancora accaduto nulla, prego.
Chiaramente l'attività investigativa nella maggioranza dei casi prende le mosse da un'attività informativa, quindi preventiva, come sarà sta... Prego, prego. No, io comunque le ho finito, la mia risposta l'ho data.
Trascrizione delle telefonate di Iacchetto, qui l'elenco.
Forse le abbiamo chieste noi allora. Forse le abbiamo chieste la difesa.
Comunque, perciò io chiedo che si dimostri prima allora, di quali telefonate stiamo parlando.
Verifichiamo perché... se sono trascritte, altrimenti non può deporre, avvocato. Tutto quello che abbiamo detto prima può deporre solo su quelle trascritte.
Quello che le stavo dicendo è anche in quella del 21 giugno 2001. Infatti è evidente che per la preparazione del vertice dei G8, quindi siamo a giugno 2001, sia doveroso rivolgere una più accurata attenzione nei confronti dei movimenti eversivi e terroristici, tra cui, per i loro trascorsi, sono sicuramente da annoverare le frange estremiste dell'anarchia.
Un'attenzione investigativa.
Quindi attenzione investigativa.
Un'attenzione informativa. Lei deve sapere, ma probabilmente, anzi sicuramente lo saprà certamente, che le Digos hanno nel loro ambito due sezioni. Una sezione cosiddetta informativa, e almeno le Digos di livello non distrettuale attualmente, è una sezione cosiddetta investigativa.
Perfetto.
Quindi cioè lo stesso problema, diciamo, viene attenzionato sotto due diversi profili. Quindi l'antagonismo noi lo attenzioniamo certamente sempre dal punto di vista informativo, quindi preventivo. E in alcuni casi, quando da questa diagnosi, che è il frutto dell'attività informativa, emergono patologie, possibili patologie, chiaramente allora ricorriamo allo strumento investigativo attraverso le procure competenti.
Molto bene. Però io le chiedo, l'attività intercettativa, l'attività quindi anche informativa da lei svolta nei confronti dell'ufficio di procura con le CNR, annotazioni e quant'altro, si svolge sempre a giugno, maggio, giugno 2001, alla luce del procedimento penale aperto per il rinvenimento del documento dei NIPR. Dico bene?
Allora, il documento dei NIPR è il documento che ha dato diciamo il là a tutta questo procedimento, però tenga conto che noi siamo partiti formulando un'ipotesi investigativa, che è quella di cui parlavo prima.
Vale a dire?
Cioè, vale a dire che vi fossero cellule vicino al NIPR in ambito antagonista locale.
E volesse recitare, mi perdoni solo per completezza, lo Sly Cobas, però abbiamo visto che lei non ha fatto nessun accertamento in tal senso.
No, sa, questa è una valutazione.
Lo dice lei?
Questa è una, sì, no, il fatto di credere che un volantino di rivendicazione possa essere un segnale di mobilitazione di cellule terroristiche, questo non lo dico io, ma questa è una valutazione che si fa comunemente in ambito investigativo, cioè è chiaro che lo scopo è anche quello.
Ci dice cortesemente chi ha fatto questa valutazione? Quindi è una sua valutazione?
Beh, è chiaro, cioè, ma non la faccio solo io, ma la fanno anche... la facciano anche tutti i colleghi che dirigono tutte le Digos, altrimenti poi volevo dirle, quindi il procedimento nasce per effetto di questa nostra, anche ma non esclusivamente, di questa nostra valutazione. Io facevo riferimento alle realtà antagoniste presenti nell'ambito universitario. Tenga conto che in ambito universitario noi abbiamo realtà non solamente antagoniste, ma in passato vicine anche a situazioni ben più importanti dell'antagonismo.
Afferiscono questo procedimento penale oggi?
No.
Allora non ne può parlare,
no,
penso.
Afferiscono nel senso che diciamo hanno contribuito a formare quella valutazione che dalla quale poi è nata quella informativa e dalla quale poi è nato tutto il processo. In questo senso afferiscono.
Perfetto.
E quindi poi successivamente nel corso dell'attività questa cosa non uscì fuori. Ma invece uscì fuori un altro reato, cioè altri tipi di reato, che sono appunto quelli per i quali oggi abbiamo imputate queste...
Perfetto. Le chiedo, atteso che lei era stato destinatario di una delega di indagini sui NIPR, per estrema sintesi, lei ha dato un riscontro a questa delega? Cioè esiste una CNR finale sull'indagine NIPR, non quella su Dribelle che lei ha denominato Operazione Grillo, ma la sua CNR, mi riferisco, esiste una CNR che concluda gli accertamenti NIP.
Dire che l'ho nominata io, l'ho nominata io per
accertare. No, è la allora mi riferisco, guarda,
l'ha denominato Operazione Grillo, l'ufficio.
Mi perdoni, se io trovo una firma, vabbè, allora l'ufficio dico se di Cosenza. Sì, bene così. Io non voglio entrare in polemica perché non c'è nessun motivo. La CNR corposissima rispetto alla quale lei prima ha tratto quell'appunto. Si chiama Operazione Grillo e parla della vicenda, diciamo, Sud Ribelle, per la quale oggi è processo penale, il 399701. Le chiedo, lei